faccio pazzica. Insomma, leggiamo la Bibbia, è tutta la terra di Israele, l'Egitto, la Babilonia antica, sono questi riferimenti ricorrenti culturali per il cristianesimo. Abbiamo visto sempre la terra di Israele, no? Dove si consuma, diciamo così, la vita e poi la morte di Gesù e poi l'impero romano, no? Per la diffusione. E qui anche abbiamo un contesto geografico molto importante e molto significativo, cioè la penisola arabica, che è caratterizzata da una tipologia, diciamo così, di popolazioni che sono popolazioni nomadiche e anche quindi, diciamo, non strutturate in un sistema, diciamo così, di stati come quelli antichi, che tra l'altro presenta una geografia interessante in cui c'è un'alternanza tra zone più o meno urbanizzate, urbanizzate anche molto ricche, dedicate all'agricoltura, e zone invece che sono caratterizzate dai tempi e dalla vita invece del deserto. Questi due contesti, le città e i deserti, sono il deserto, costituiscono un elemento importante per la nascita appunto di questa terza religione abramitica monoteistica. Per molto tempo si è pensato che l'elemento geografico del deserto fosse abbia contribuito molto a alimentare quest'idea di un monoteismo, di un Dio uno e ineffabile e anche non rappresentabile, non visibile, come quello che noi vediamo apparire già nella tradizione ebraica antica e essere caratterizzato anche da una sua dimensione nella diffusione e nella nascita del cristianesimo. Però vedremo che nell'Islam in realtà ci sono delle differenze molto significative con il cristianesimo, per certi aspetti anche con l'ebraismo. Ora in questo periodo gli studiosi sono, come dire, più propensi invece ad attribuire rilevanza al contesto urbano, cioè alla presenza di città, che sono le città che si collocano, diciamo così, sono città che connettono le vie dei commerci dell'epoca, come Mecca, che è la città che presto vedremo che ruolo svolge, Mecca o Medina, che sono città che voi avete sentito nominare. Mecca l'avete sentito nominare diverse volte perché è ancora il centro urbano più significativo per il contesto musulmano. Quindi in realtà la rilevanza della dimensione, se vogliamo, urbana e anche sedentaria delle popolazioni arabe della penisola arabica in realtà sono importanti, svolge un ruolo significativo, e senza le città probabilmente anche per l'Islam sarebbe stato molto difficile la propagazione e la diffusione, il grande successo di questa religione. Questa è, come vedete, una mappa con una immagine dell'origine, diciamo così, del luogo geografico che ci indica l'origine dell'Islam e con un riferimento alla città Mecca, la città dove si trova non a caso, nel periodo in cui comincerà a prendere forma l'Islam, Mecca, esiste un tempio che ha una forma di cubo nero, potete vedere anche le immagini qui, che è un tempio che è frequentato dalle popolazioni politeiste e cosiddette pagane arabe. si muovono in questo contesto nel periodo, diciamo, che precede la nascita di Cristo. Qui vi faccio vedere una cosa interessante. I dati statistici circa attuali sui fedeli che appartengono all'Islam. E vedete la geografia com'è differente. Noi pensiamo che l'Islam sia in genere associato al contesto, al mondo arabo o alla penisola arabica, da dove è sorto. Ma se guardiamo, sono 1 miliardo, forse di più, 300 milioni di persone che appartengono a questa religione, e gli stati islamici, sono stati islamici, attenzione, per questo magari oggi non credo che riuscirò a dire nulla su questo, ma è importante, più grandi non sono l'Arabia, della penisola arabica con l'Oriente, sono l'Indonesia, che ha circa 180 milioni di fedeli musulmani, il Pakistan, il Bangladesh e l'India. Questo significa che la maggior parte dei musulmani si trovano nel subcontinente indiano. Questa è una cosa estremamente interessante, che vi dice che certo è un continente molto con una densità demografica imponente, ma vi dice anche che la maggior parte dei musulmani sono altrove. Anche se noi, dal punto di vista, diciamo così, della visibilità mediatica, li troviamo spesso in riferimento ad altri paesi, Iran, Iraq, paesi del Nord Africa, Marocco, Algeria, eccetera, dove sono però molto meno dal punto di vista numerico. E poi abbiamo dei numeri cospicui di popolazione musulmane in quelle ex repubbliche dell'Unione Sovietica, che adesso sono in parte indipendenti, come ad esempio il Kazakistan o il Kyrgyzstan o l'Azerbaigian, eccetera, eccetera, cioè questi ex stan che sono abbastanza grossi e che sono diventati adesso dove l'Islam è molto diffuso. Nel periodo dell'Unione Sovietica era ovviamente stato abolito, ma poi è ritornato. E poi gli stati medio-orientali sono gli ultimi, no, nella lista, e questo è secondo me estremamente interessante. Qui vedete una mappa che vi fa un po', come dire, vi dà un po' l'idea della diffusione, cioè una parte non indifferente dell'Africa nel nord e centrale. Scorro ancora, ecco, questa è un'immagine invece che vi indica la diffusione originaria, no? Dalla penisola arabica, la diffusione di questa religione verso occidente e verso oriente, fino alla Spagna. La Spagna è stata un certo periodo di tempo la cosiddetta penisola delle tre fedi, no? E poi è stata cristianizzata in una seconda fase, ma questa diffusione è una diffusione, vedete, abbastanza veloce. Dal 632 dell'era volgare, nel giro di una cinquantina d'anni, 100 anni, questa religione si diffonde in modo molto, molto veloce. Qualcuno dice si diffonde perché è una religione guerriera che conquista e va a conquistare e a convertire altri paesi. C'è chi dice invece che, diciamo così, è il contesto più generale che ci aiuta, ci permette di capire quali sono i motivi di questo successo per certi aspetti. E non è un caso, qui ne vediamo alcuni degli elementi che possono aver contribuito alla diffusione dell'Islam. È un periodo, quello del VII secolo, 600 dell'era volgare, che gli storici chiamano tardo antico, ed è non a caso il periodo in cui si diffonde il cristianesimo.
si è dato una struttura anche imperiale, cioè è diffuso nell'impero romano d'Oriente e nell'impero romano d'Occidente, ma anche, ad esempio, sono significativi, importanti, i contesti religiosi delle, ad esempio, di zone come l'attuale Iran, dove esiste una religione ufficiale di Stato, zoroastriana, cioè caratterizzata da una forma, diciamo così, di dualismo, in cui è molto forte l'elemento ideologico tra un Dio buono e un Dio maligno. Questi elementi, la presenza del cristianesimo e anche la presenza dello zoroastrismo, sarebbero invece quelle condizioni culturali e religiose che avrebbero permesso all'Islam di diffondersi con grande successo in molte zone dove ci sono queste religioni. Quindi sono importanti dal punto di vista della cultura, dal punto di vista anche della cultura religiosa, queste tradizioni. Il cristianesimo, non mi sono dimenticata una, il dualismo iranico, cioè lo zoroastrismo, il politeismo arabo, quello che viene chiamato il paganesimo arabo, che precede la diffusione dell'Islam, e anche l'ebraismo, che è diffuso sia in Arabia che in alcune zone dove è diffuso anche il cristianesimo. Quindi è interessante perché questa religione sembra essere stata anche alimentata da questo, ricco contesto religioso molto innovativo. Il cristianesimo è una religione nuova, il dualismo iranico è anche una tradizione religiosa che è tentata dal monoteismo, no? Che si è affascinata da questa struttura di una divinità di carattere monoteista, anche se rimaniamo sempre in un contesto dove però il politeismo è comunque diffuso. Queste, ad esempio, le tradizioni che sono significative per questo contesto di diffusione dell'Islam sono, ad esempio, sono importanti secondo gli storici, per il cristianesimo che noi conosciamo molto poco, che è quello di area siriaca, che adesso fa riferimento alla Siria, o il cristianesimo sempre non occidentale, che fa riferimento invece all'Egitto, il cristianesimo copto. Sono comunità cristiane che sono ancora, vivono ancora, sono ancora presenti in questi contesti, ma che hanno in qualche modo contribuito alla diffusione di questa dell'Islam. E poi questo il dualismo iranico, che come vi ho già detto è una religione che invece non sopravvive alla conquista dell'Islam, cioè tende a scomparire, mentre lo zoroastrismo è una religione un po' per certi aspetti come l'ebraismo, che perde la sua autonomia politica. Rimangono gli zoroastriani, ce ne sono ancora, soprattutto in India e nei paesi anche in Iran ce ne sono, ma sono piccoli gruppi di strutturati attorno a questa religione, che era stata una religione molto, molto importante e che ha contribuito sicuramente alla diffusione dell'ismo. Salto per un attimo il politeismo arabo, ci ritorno, perché come per le altre religioni, in particolar modo come per il cristianesimo, anche questa è una religione che ha della sua cerchia, rispetta, attenzione, non da lui, ma che svolge un ruolo centralissimo, ed è Maometto. Maometto nasce nella città di Mecca, fa parte di una famiglia che è connessa alle tribù che gestiscono il traffico delle merci e la gestione di questo tempio politeista arabo che si chiama Kaaba, che sta a Mecca, dove si pratica questo politeismo arabo. Maometto è un personaggio che ad un certo punto, la tradizione ci racconta, riceve una visione, riceve una visione dall'Arcangelo Gabriele, che troviamo anche nelle fonti cristiane, troviamo anche nella Bibbia ebraica. Riceve, come dire, una visione, una sorta di chiamata, che spesso sono, questo è proprio tipico di questa tradizione culturale, e per la tradizione successiva Maometto è considerato un profeta, cioè, così come per i profeti della tradizione biblica, così come anche per alcune interpretazioni sulla vita di Gesù, Gesù come profeta, anche Maometto è un profeta, è colui che ha un carisma particolare, eccezionale, che riceve delle informazioni direttamente da una divinità di cui ancora una divinità che ha un nome arabo, no? Che rappresenta il Dio, ma di cui ancora non si è definita con chiarezza l'autonomia. E la vicenda, la vita di Maometto è in qualche modo si, si è condotta attorno a due città, a Mecca dove è nato e dove c'è questo tempio, e a Medina dove a un certo punto scapperà per conflitti che si sono creati all'interno della città di Mecca, dove viene, dove lui che si sente un messaggero di una nuova rivelazione religiosa viene in parte anche perseguitato. Quindi c'è un elemento tipico della struttura anche, no, delle altre tradizioni, la rivelazione, la determinazione ad annunciare un nuovo messaggio religioso, la persecuzione e quindi la fuga in un'altra città, dove Maometto a Medina cerca di dare proprio una struttura a questa nuova comunità religiosa che si è raccolta accanto a lui e che non a caso, così come per Gesù, era anche composta da molti membri della sua famiglia, ovviamente. A Medina lui, diciamo così, elabora un progetto di comunità politica e religiosa che si riconosce in questa rivelazione, in questa nuova religione che in qualche modo dà una forma nuova a questo sistema di organizzazione sociale nomadico che è caratterizzato anche dall'appartenenza a diverse tribù, a diversi clan. In questa comunità nuova che Maometto fonda a Medina invece si diventa musulmani, e tutti coloro che sono musulmani hanno gli stessi doveri e anche in parte diritti sulla base di questa nuova rivelazione, su cui vedremo le caratteristiche. C'è un'immagine antica nelle fonti musulmane, ci sono molte rappresentazioni di Maometto, e non è vero che non si possono rappresentare, perché Maometto in realtà è un profeta, no? non ha delle caratteristiche di tipo trascendentale o divino, come invece sarà elaborato per la figura di Gesù. E questi sono alcuni alcune immagini tratte dai testi di provenienza. Ecco, questo l'ho già detto. Nasce tutto in un biglietto da casa 570, muore nel 632. Significa sottomissione a questo Dio, che è un Dio trascendentale del monoteismo, della matrice di Cristo. Allora, è molto interessante la storia di Maometto, perché Maometto riceve delle rivelazioni, ma fa anche delle altre cose, riceve delle rivelazioni di carattere, proprio se vogliamo religioso, su temi come la fine del mondo, l'inferno, il paradiso, ma riceve anche delle indicazioni più concrete che sono caratterizzate da un aspetto tipico e interessante dell'Islam, che è quello di risolvere problemi concreti di carattere rituale, di carattere giuridico, cioè elementi proprio legati a come si applicano le norme religiose. Da dove vengono queste norme religiose? Vengono da queste continue rivelazioni. Lo storico Penne dice probabilmente dalle tradizioni o anche dagli influssi cristiani, soprattutto ebraici, che hanno delle somiglianze molto sistematiche con quelle norme che saranno poi messe per iscritto, anche in questo caso, in un testo importante, religioso, sacro, molto sacro. La biografia però è interessante di Maometto, perché la biografia è contenuta nel Corano, che è questo testo che verrà messo per iscritto ad un certo punto, non da Maometto, anche Maometto non scrive, ma ha esperienze religiose, sono rivelazioni che ha in certi luoghi. Noi abbiamo informazioni che si trovano nel Corano sulla sua vita, ovviamente dai racconti orali, c'è un elemento anche qui molto forte della diffusione dei racconti orali, che parlano di lui, di quello che ha fatto e di quello delle sue, diciamo così, delle sue pratiche religiose. E di Maometto si dice che è un profeta che ha creato, diciamo così, libro sacro chiamato Corano, che è rivelato. Attenzione, qua è interessante, queste tre religioni sono tutte tre religioni rivelate, cioè sono tutte tre religioni in cui ad un certo punto è avvenuto un'esperienza religiosa fondativa in cui Dio si è annunciato a qualcuno, a Mosè dandogli le leggi, annunciando che sarebbe nato un bambino, che sarebbe stato voluto quelle vicende, che sarebbe stato il liberatore, il messia, eccetera, eccetera, e ha detto che riceve in continuazione, con una certa frequenza, queste rivelazioni, che hanno oggetti, hanno temi molto distretti. Ovviamente c'è un rapporto diretto quasi da questo profeta tra Mosè, tra Maometto e tra questo Dio, e nel contesto della tradizione musulmana Mosè è l'ultimo dei profeti. Mosè, Maometto è l'ultimo dei profeti. Si chiude con Maometto la rivelazione continua che era avvenuta dalle origini costruito, ha fatto molte ipotesi su come i testi sono formati, eccetera, eccetera. E per il Corano noi abbiamo una situazione molto più complicata, più difficile, perché il Corano è, come dire, considerato sacro e c'è proprio una netta distinzione spesso anche tra gli studiosi occidentali e gli studiosi che non sono occidentali, che sono musulmani, nel trattare questo testo, questa rivelazione. E quindi, essendo qui l'elemento di testo sacro è molto pertinente, si sente molto, cioè è un testo che va trattato con un certo rispetto e che non può essere, diciamo così, sviscerato come invece la Bibbia è stata sviscerata nel corso della tradizione culturale dell'Occidente. Però si può fare una lettura anche critica per certi aspetti del Corano, ma bisogna accettare questa idea che è un testo che è, come dire, che è rivelato e che, essendo rivelato, era addirittura già, esisteva già in origine, cioè qualcosa che è arrivato già composto di per sé. E nelle tradizioni ortodosse, nelle posizioni, le prospettive ortodosse delle religioni monoteiste spesso hanno questa idea, no? sono attaccate a questa idea che se un testo è stato rivelato e non si può, non si possono, come dire, si possono criticare questi aspetti, poi c'è chi lo fa, a volte anche rischiando grosso. Quindi questo testo è il frutto di questa continua rivelazione. E, è interessante, è un testo che questa rivelazione ha una lingua, parla una lingua e che viene scritto in una lingua che è l'arabo. Questo è anche importante. Leggere della Bibbia, noi abbiamo fin dall'antichità è scritto in ebraico, una lingua semitica come l'arabo, però abbiamo anche molto presto una traduzione in greco, abbiamo delle traduzioni in aramaico, abbiamo diversi testi. Quando c'è una traduzione ci sono sempre dei, come dire, no? delle interpretazioni sul testo. Il Corano invece è un testo che viene messo per iscritto successivamente nella cerchia ristretta dei seguaci di Maometto, abbiamo il testo scritto in arabo, è un testo che vede delle traduzioni ma molto tardi, quindi la rilevanza della lingua è qui importantissima, come lo è anche ovviamente per altre religioni monoteistiche, ma qui la traduzione, adesso abbiamo tante traduzioni, ma per molto tempo ai musulmani è stato chiesto di imparare l'arabo per accedere al testo. È un testo che è scritto, ma che presuppone una certa modalità di lettura che è diversa rispetto a quella a cui siamo abituati noi. È un testo che viene recitato, cantato, recitato, viene memorizzato, quindi una delle strategie con cui si impara il Corano è proprio quello di memorizzarlo, ecco come si fa spesso nelle scuole islamiche. Ci sono traduzioni italiane, è un volume lunghissimo, un testo abbastanza breve, tutto sommato, è organizzato in capitoli che vengono chiamate sure, su cui gli studiosi si sono cimentati, hanno tentato di datare queste sure, che sono quasi tutte in qualche modo attribuite a rivelazioni o ad azioni legate alla figura di Maometto, quindi il Corano si trovano molto utilizzato poi per scrivere le biografie del profeta di Maometto. È un testo che parla di leggi, di riti, ma anche parla di elementi più teologici, ma più parla di creazione, di un Dio che crea, parla di, della fine dei tempi, questo tema della fine dei tempi, della salvezza, della scatologia, delle cose ultime, le visioni delle cose ultime, a noi sembrano cose strane, ma erano invece aspetti molto importanti di queste religioni monoteistiche, sia dell'ebraismo che del cristianesimo, soprattutto del cristianesimo e dell'islam, cioè questa attenzione al mondo, alla vita oltre la morte, perché la consapevolezza della vita oltre la morte è indicativa di che cosa bisogna fare, no, per salvarsi, e quindi le norme religiose sono importanti perché aiutano a salvarsi, aiutano ad avere una vita in qualche modo. Soprattutto di carattere normativo. Qui vedete pagina in arabo e una cosa su questo testo. Questo è il Corano, è un testo sacro che è stato però interpretato e reinterpretato sulla base anche appunto delle norme che vi sono contenute. Ci sono tutta una serie di norme legate al diritto di famiglia, tutta una serie di norme legate al diritto ereditario, eccetera, eccetera, norme di carattere economico, norme di carattere alimentare, che cosa si può mangiare, cosa non si può mangiare, cosa si può consumare, cosa non si può consumare. E però da quello sono tratte anche indicati anche quelli che sono i cinque doveri importanti e fondamentali dell'Islam, che sono la preghiera, il digiuno, la carità, il pellegrinaggio e un'altra che qui non c'è, ed è una dichiarazione della unità e una dichiarazione della unicità del Dio dell'Islam. Questi aspetti, questi elementi, sono delle tracce che tutto sommato, se vogliamo, semplici, no? Sono strutturanti, no? E sono pratiche che devono in qualche modo essere rese facili da perseguire in condizioni anche molto diverse e che connettono i fedeli dell'Islam in tutti i luoghi in cui si trovano. E la preghiera, ad esempio, è una pratica religiosa che unisce, diciamo, che può essere in qualche modo studiata comparativamente dal punto di vista dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islam, perché è un elemento rituale estremamente rilevante per queste religioni monoteistiche. Qui è ovviamente indicata come una pratica che si deve fare diverse volte al giorno, 5 volte al giorno, ma si può anche fare a volte autonomamente. C'è una preghiera che è così obbligatoria, no? E c'è una preghiera che si può fare anche per motivi personali in una forma più individuale. Il digiuno anche è connesso, è una pratica che tutti i musulmani devono esercitare, certo periodo dell'anno che ricorda alcuni eventi sempre della vita di Maometto e soprattutto è concentrato, come voi sapete, nel mese del Ramadan, che è quel mese che nell'antichità era il mese in cui le diverse tribù arabe interrompevano la guerra e quindi il digiuno è una pratica che si concentra in un periodo di tempo abbastanza lungo e che richiede ovviamente una certa concentrazione, anche una certa determinazione e che presuppone anche tutta una serie di attività che si fanno all'interno della comunità. Si fa un digiuno insieme e si rompe il digiuno alla fine della giornata, si riprende all'inizio del giorno dopo, no? Quindi sono pratiche che sono, come dire, indirizzate a rafforzare l'unità del gruppo religioso. La parità è un principio, è un elemento che troviamo anche sia tra gli ebrei che tra i cristiani, è un dovere di prestare aiuto anche di tipo economico per coloro che sono all'interno del proprio gruppo religioso in condizioni meno agiate. Questo non sembra una cosa banale, noi siamo abituati a pensare che dobbiamo essere solidali, ma è un principio religioso che non sempre troviamo in tutte le tradizioni religiose, che qua invece è molto importante. E poi il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio interessante, cioè in molte tradizioni religiose, qui è legato alla figura, alla presenza di questo tempio di Mecca, e anche qui è un unico tempio. Mecca è non solo il luogo dove c'è un tempio in cui si trova la presenza divina, questa presenza divina che non vediamo, ma Mecca è anche la città più importante dal punto di vista religioso e teologico dell'Islam, proprio perché è la città dove Maometto ha nato e dove una parte consistente della sua vita si è svolta. Il pellegrinaggio è interessante soprattutto in una comunità religiosa che si espande notevolmente oltre i suoi confini, originari, che è una pratica interessante perché per ogni musulmano dovrebbe essere in grado, se è nelle condizioni di farlo, di andare almeno una volta nella sua vita a un pellegrinaggio a Mecca. Ci sono immagini molto anche impressionanti del pellegrinaggio a Mecca che si possono trovare queste informazioni online ed è una cosa molto ambita, cioè ci sono persone che cercano tra loro dice di riuscire a fare questo pellegrinaggio importantissimo, perché è il pellegrinaggio che mette in contatto direttamente, pensate ad esempio a un indonesiano che decide di fare pellegrinaggio a Mecca, no? Ci vogliono adesso due aerei, eccetera, ma in passato per queste cose erano un pellegrinaggio estremamente impegnativo dal punto di vista religioso, dal punto di vista economico. Quindi questo è un dovere importante da cui sono esonerate ovviamente le persone che non sono in condizione di farlo, che sono malate o che sono povere, appunto, che possono accedere a questo tipo di rito. vicende che sono fondative della propria tradizione religiosa. Ci sono testimonianze in cui emerge, ad esempio, che dopo il pellegrinaggio, per chi non so, andava dall'India o dal Pakistan o dall'Indonesia, si ritornava con un'autorevolezza maggiore, con un'aura di santità, eccetera, eccetera. Questo vale anche per altri tipi di pellegrinaggio, anche il pellegrinaggio cristiano, prima della, diciamo così, della trasformazione del pellegrinaggio in un business di carattere turistico ed economico, come è diventato ovviamente in questo ultimo secolo. Dopo qui vorrei saltare queste parti. Questa è un'altra mappa che vedete. Ecco qua, su questo vorrei dire qualcosa che ho già prima anticipato. È una religione che nella sua fase espansiva, subito dopo la morte di Maometto, si diffonde anche attraverso, diciamo così, una serie di battaglie tra seguaci di Maometto e con altri gruppi, diciamo così, non tanto religiosi. Non è una guerra di carattere religioso, ma è una guerra più, sono guerre più determinate da chi controlla, dalla necessità di controllare l'eredità di Maometto. La cosa interessante è questa idea di comunità fondata da Maometto, cioè questa idea che sembra, forse non so, sembra ora un po' scontata, ma che si può fare parte di questa comunità religiosa diventando musulmano, e si appartiene a questa comunità indistintamente dallo spazio, dai luoghi, dai contesti in cui ci si trova. E questo è interessante perché, se ci sarà tempo, cercherò di farlo forse nell'ultima lezione, ha a che fare con la problematicità legata al concetto occidentale, moderno nostro di cittadinanza, cioè a che cosa si appartiene e quali sono i problemi, ad esempio, che si possono scontrare in alcuni casi con l'Islam, perché l'Islam ha appunto una nozione di appartenenza anche civica a questa comunità, che è una comunità religiosa, dove ci sono, dove tutto è normato, no? Ci sono norme praticamente su ogni aspetto del vivere associato. Quindi molti studiosi ci dicono che manca quel dualismo Stato-religione, quel dualismo Stato-religione che abbiamo visto emerge anche col cristianesimo a un certo punto. Il cristianesimo ha un rapporto particolare con lo Stato, no? E nasce come una comunità religiosa, spesso ai margini della società antica, e poi a un certo punto prende possesso dello spazio, dei luoghi, del potere e dello Stato. Quindi questi sono temi estremamente importanti e affascinanti che in realtà ci obbligano a noi, ad esempio, a riflettere molto anche sugli eventi contemporanei, sul rapporto appunto tra queste religioni monoteistiche e la nozione di modernità o di cittadinanza. Quindi questa umma, la comunità islamica, è una comunità che è contemporaneamente religiosa e politica, no? E da un certo punto di vista rompere questa unità politica e religiosa non è così semplice, cioè la storia successiva dell'Islam e anche dell'Islam negli ultimi 200 anni, gli anni che hanno visto la nascita dello Stato nazionale e delle democrazie, sono caratterizzate da questo problema, che è un problema ancora molto attuale. Vi ho parlato infatti di stati islamici, no? capacità anche politica dei leader che si sono succeduti dopo Maometto e che in qualche modo offrivano delle condizioni anche molto interessanti, molto aperte alle popolazioni nei confronti delle quali l'Islam diciamo, si presentava come religione che convertiva. Ritornerò su questo. È una religione, come vi ho detto, caratterizzata da un forte elemento normativo che rende questa compenetrazione tra politico e teologico molto forte, ma è anche una religione che è caratterizzata, come per il cristianesimo e anche altre religioni orientali, come il buddismo ad esempio, dalla presenza di una tradizione di carattere invece mistico, quello che noi chiamiamo la mistica. No? E la mistica islamica è estremamente interessante perché la mistica islamica, che è conosciuta con il termine sufismo, è una tradizione, come tutte le tradizioni mistiche, all'interno delle quali coloro che cercano di avere una esperienza mistica cercano un rapporto diretto con la divinità, cercano addirittura quasi una compenetrazione con la potenza divina e questo aspetto, la unione con la divinità, è per una religione come l'Islam, dove non c'è identità tra uomo e Dio, un potenziale pericolo di carattere eretico. Quindi, da un lato, le tradizioni sufi, le tradizioni religiose di carattere mistico che cercano questa unità con la divinità, sono la risposta anche a una religione che è molto normata, no? E che anche ha fatto del diritto religioso una sua componente fondamentale, no? Ci sono tante scuole del diritto, i dottori del diritto islamico sono presenti tuttora, no? Nei diversi paesi islamici e hanno un ruolo in alcuni paesi abbastanza importante. E questo elemento così normativo della religione ovviamente spinge verso una tensione di carattere mistico, di carattere spirituale. E questo è un aspetto interessante perché ovviamente il cristianesimo aveva già delle tradizioni mistiche in cui il rapporto con Dio e la compenetrazione tra Dio e l'uomo invece è sostenuto dall'idea che esiste un Dio che si è fatto uomo attraverso la figura di Gesù, no? Mentre qui noi abbiamo un Dio trascendentale, lontano, in cui il suo profeta è stato l'unico ad avere questo contatto diretto attraverso la rivelazione, ma non è mai diventato di quella stessa entità divina. E quindi la mistica permette invece questa tensione, no, verso la trascendenza divina, e la mistica è interessante perché ci ha lasciato tutta una serie di testi religiosi molto belli, scritti in forma poetica, allusiva, come tutta la tradizione religiosa di questo tipo, che in qualche modo ha cercato di, come dire, trovare, no, una sorta di compromesso con gli atteggiamenti più mondani, no, più strutturati, più razionali dell'Islam normativo. E però i mistici sono anche, come dire, spesso sono stati perseguitati.